Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
I was in B Tower.
Sounds of disbelief.
What floor were you on?
B1.
What floor?
First one.
What happened? Tell me.
When a big explosion happened, some guy came out, his skin was all off. I helped him out.
It's a new kind of war. I understand it's a new kind of war. And this government will adjust. And this government will
deliberate and deadly attacks, which were carried out yesterday against our country, were more than acts of terror. They were acts of war. They were acts of war. They were acts of war. They were acts of war.
As terrible a day as this is for us, we will get through it because we are a strong nation, a nation that believes in itself.
They were acts of
war. You can be sure that the American spirit will prevail over this tragedy.
Imploriamoli, Signore, perché non prevalga la spirale dell'odio e della violenza.
People started running, there was just chaos everywhere.
Now there's tears on pillows. Darling, where we slept, and you took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in ruin.
New York, Washington, Shanksville, la località in Pennsylvania dove precipitò il quarto aereo degli attentatori di Al-Qaeda, sarà un vero e proprio pellegrinaggio sui luoghi della tragedia del 2001, quello che il presidente Barack Obama compirà il prossimo 11 settembre, nel 10° anniversario dell'attacco all'America. Obama ha anche indetto per domenica 11 settembre una giornata nazionale per il ricordo e il servizio, con iniziative in tutti e 50 gli stati, anche nei giorni precedenti, per unirsi e servire le proprie comunità onorando le vittime dell'11 settembre.
I pray for the faith, Lord. We pray for your love, Lord.
Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Fortunato che è in console, Elena Colson e Patrizio Ciprari che sono in regia. Dedichiamo questa puntata al 10° anniversario degli attentati che l'11 settembre 2001 hanno cambiato la storia. Lo facciamo presentandovi il libro del collega giornalista della Radio Vaticana Alessandro Gisotti, 11 settembre, una storia che continua, Effata editrice. Io sono Fabio Colagrande, accanto a me appunto c'è Alessandro che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio
Fabio.
Nel montaggio audio di poco fa ascoltavate la voce del presidente Bush all'indomani degli attentati definirli un atto di guerra, poi quella di Giovanni Paolo II che nello stesso giorno, il 12 settembre 2001, pregava affinché dopo quell'attacco non si innestasse una spirale di odio e violenza. Ma il libro di cui vi parliamo non contiene analisi politiche, non trae l'ennesimo bilancio sulla guerra al terrorismo condotta dagli USA in questi 10 anni o ripropone l'immagine del conflitto di civiltà oggi che assistiamo alla cosiddetta primavera araba. Ci dimostra invece, attraverso le testimonianze dei protagonisti diretti o indiretti di quei 3 attentati, parenti delle vittime, soccorritori, giornalisti, eccetera, testimonianze raccolte tra New York e Washington, come, forse grazie allo spirito americano, le vittime di quell'attacco siano riuscite nel tempo a trasformare quella ferita profonda, quell'amputazione, in voglia di risorgere, reagire, amare, vivere. Come, e sono parole dell'autore, il terrorismo abbia fallito, perché la voglia di vivere è più forte della paura di morire. Alessandro, come nasce questo tuo libro, scritto proprio dopo un altro volume che avevi voluto dedicare alla politica americana, Dio e Obama, fede e politica alla Casa Bianca?
Sì, 2 libri molto diversi tra loro, apparentemente, però solo apparentemente. Sicuramente c'è una motivazione personale in questo libro piuttosto che una motivazione di ricerca di studio, se così si può dire, nel libro precedente che cercava di approfondire qual era il rapporto tra fede e politica nella amministrazione, nella campagna elettorale di Barack Obama, ma più ampiamente nella politica americana. Quindi lì si potrebbe dire un saggio tout court. Qui invece forse è un libro quasi autobiografico, anche se in realtà racconto storie e biografie ed esperienze di altre persone. Questo perché? Perché, e quante volte lo abbiamo detto in questi 10 anni, l'11 settembre ci appartiene. L'11 settembre non ha bisogno di far succedere un anno l'11 settembre del 2001, punto. Ed è una data spartiacque non solo per la storia recente, ma sicuramente una data spartiacque per la vita di moltissime persone e sicuramente anche per chi è lontano nella propria vita quotidiana da New York a Washington. È sicuramente un evento che tutti ricordiamo come nostro in un qualche modo. Un po' forse come la generazione precedente alla nostra ha sentito come uno spartiacque e ha ricordato sicuramente il momento in cui sono stati informati che era stato assassinato il presidente John Kennedy, o come forse per ricordare qualcosa più vicino a noi, come quando abbiamo sentito, ci hanno detto che era morto Giovanni Paolo II. Quindi sono quegli eventi che davvero sono collettivi, ma poi diventano e sono in fondo anche personali. Questo per dire che c'è una motivazione forte di cercare di capire come era cambiata anche la mia vita in questi 10 anni, assieme alla vita di queste persone. Poi la motivazione ulteriore, che non esclude la prima, è che io ero abbastanza certo, in fondo lo si poteva essere con facilità, non era una previsione difficile, che al 10° anniversario dell'11 settembre si sarebbero susseguite molte analisi e bilanci su come era cambiata la storia in questi 10 anni, la storia con la S maiuscola, e dunque la guerra al terrorismo, la politica internazionale, la capacità dell'America di mantenere un primato che invece man mano abbiamo visto in questi anni si è andato affievolendo. Però io ero appunto interessato a cercare di capire come invece era mutata la storia solo apparentemente con la S minuscola, cioè la storia, le storie delle persone. E questo credo che sia un po' forse un taglio originale, spero almeno per il pubblico italiano, certo non in America, dove evidentemente sono uscite pubblicazioni di questo genere e sicuramente ne usciranno anche in questo periodo nel 10° anniversario. E quindi di focalizzarmi su l'esperienza dolorosa, ma non per questo meno ricca di speranza, che queste persone hanno vissuto in questi ultimi 10 anni. In un qualche modo il libro, che si chiama in modo semplice ma forse anche efficace 11 settembre, una storia che continua, poteva anche chiamarsi 12 settembre, perché davvero tutte le storie ripartono dall'11 settembre, però abbastanza velocemente poi si va a cercare di capire come la vita è cambiata dalla mattina dopo, dal 12 settembre.
Ecco, cerchiamo di capire chi sono i protagonisti del tuo libro. Il libro vanta una prefazione illustre, quella del cardinal Francis George, arcivescovo di Chicago, che scrive proprio all'inizio della sua prefazione: con compassione e discrezione giornalistica, Gisotti ha intervistato un giornalista televisivo, un vigile del fuoco, un impiegato al Pentagono, la famiglia di una giovane rimasta uccisa nello schianto dell'aeroplano diretto verso la Casa Bianca, coloro che sgomberarono e ripulirono Ground Zero e che ora soffrono di patologie polmonari irreversibili, un poliziotto di New York, una psicologa specializzata in disturbo post-traumatico da stress, il sacerdote cattolico parroco della St. Peter's Church all'ombra delle Twin Towers, abbattute in quel drammatico giorno. Questo libro è nato dai loro racconti. Come hai scelto questi protagonisti? È stato il caso a guidarti, qualche lettura, visto che sei sempre interessato a quello che accade negli Stati Uniti?
Beh, in alcuni casi chiaramente sono personaggi, o meglio persone, perché poi è vero, alcuni sono celebri, noti come e quindi sono personaggi, hanno un rilievo pubblico, altri no. Ecco, alcuni erano inevitabili, quindi il comandante dei vigili del fuoco di New York dell'epoca, Daniel Nigro, piuttosto che poliziotti, soccorritori. E altri invece sono stato colpito anche dalla storia che avevo letto magari precedentemente, o che pure avevo approfondito proprio iniziando a lavorare su questo libro. Evidentemente poi anche un giornalista come Aaron Brown, che ha raccontato quella lunga, terribile giornata in diretta per la CNN, che è quasi diventato il volto sicuramente a livello mediatico non solo per l'America ma anche per il mondo di quella tragedia. E certo non potevo sapere all'inizio, quando poi ho incominciato a contattare queste persone, questo piccolo libro, come dico io, di grandi storie, però è nato con un grande lavoro, se vogliamo, di organizzazione, perché Io abito comunque a Roma, quindi c'è stato un grande lavoro di organizzazione per poi andare a parlare, incontrare queste persone prima a Washington e a New York, e dove non è stato possibile poter in un qualche modo raccogliere le testimonianze telefonicamente. E quindi ecco, questo direi che è il modo in cui è nato questo libro e anche come sono state organizzate le interviste.
Allora, con Alessandro Gisotti, autore del volume 11 settembre, una storia che continua, andiamo proprio a New York e salutiamo l'amico e collega Paolo Mastrolilli, corrispondente del quotidiano La Stampa. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, noi stiamo appunto cercando un po' di analizzare la chiave di lettura scelta da Alessandro per raccontarci questo decimo anniversario dell'11 settembre. Scrive il Cardinal George nella prefazione che quelli che racconta Alessandro sono uomini e donne che hanno saputo elevarsi al di sopra dell'odio e della violenza proprio mentre li stavano vivendo sulla loro pelle. Ecco, cosa pensi di questa chiave di lettura?
Alessandro ha fatto un grande lavoro andando appunto a cercare delle storie significative di protagonisti di quell'evento, ma soprattutto il grande lavoro che ha fatto è stato cercare di mettere in prospettiva quella tragedia e quindi non limitarsi a ricordarne gli aspetti drammatici che tutti quanti conosciamo, ma cercare anche di capire da lì come si guarda al futuro, come si riparte, come si rimette in moto un paese, come si rimette in moto la vita di singole persone, di famiglie. E lui ha impostato il libro più sul 12 settembre che non sull'11 settembre. Questa è una chiave fondamentale, perché negli Stati Uniti che si preparano, che si apprestano a ricordare quell'evento drammatico, molti riflettono proprio su questo punto. 10 anni in un paese come l'America sono un'era storica, mi ha detto un diplomatico, e quindi certamente continuiamo a ricordare le vittime e per i familiari delle vittime, per le persone direttamente coinvolte in quella tragedia, si tratta di una ferita che non verrà mai rimarginata, ma il paese si sta concentrando soprattutto su come ha reagito a quell'evento, su come ha cercato di rimettersi in piedi e rilanciarsi.
Questa volontà di risorgere, nonostante tutto, è considerata tipicamente statunitense? È un luogo comune o appartiene allo spirito di questo paese, anche oggi che non è più la superpotenza di 10 anni fa?
No, questo è il segreto della forza degli Stati Uniti, la capacità di reinventarsi continuamente e di reagire sempre anche alle situazioni più drammatiche. Uno scrittore, Jay McInerney, mi ha fatto notare che probabilmente adesso, non dico la maggioranza, ma molti degli abitanti di New York l'11 settembre del 2001 non abitavano in questa città, quindi è cambiata anche demograficamente la composizione del tessuto sociale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti guardano sempre al futuro e una maniera per rispondere a questa tragedia è proprio quella di continuare a vivere e di ricostruire la loro esistenza.
Con che stato d'animo, secondo te, New York e gli Stati Uniti si preparano a vivere questo decimo anniversario?
Ma un po' con la preoccupazione di capire se esiste ancora il rischio che attacchi del genere si ripetano. Questo è uno dei temi che il presidente Obama cercherà di sottolineare nei suoi discorsi commemorativi, perché naturalmente è vero che Al-Qaeda è stata colpita duramente, è stato ucciso Osama Bin Laden, ma il rischio che simili attacchi, minacce si presentino ancora sul territorio americano esiste. E poi appunto il futuro, guardare al futuro, cercare di ripartire. Ripeto, per i familiari delle vittime questa è una tragedia insanabile, una ferita che probabilmente non si riuscirà mai a rimarginare, ma gli americani, gli abitanti di New York, appunto mi diceva McInerney, forse a questo punto guardano più al futuro che non al passato di questa tragedia. Molti si ripromettevano, ecco, di fare dei grandi cambiamenti nella loro esistenza, alcuni li hanno fatti, alcuni hanno lasciato anche la città di New York. Chi continua a viverci oggi, chi continua a vivere negli Stati Uniti, lo fa con questo spirito, la necessità di rilanciarsi, di ripartire, nonostante adesso appunto il paese sia colpito da una gravissima crisi economica che è diventata l'emergenza principale degli ultimi mesi.
Sento se Alessandro ha voglia di farti qualche domanda, visto che abbiamo la possibilità di parlare con una persona che conosce molto da vicino gli Stati Uniti.
Beh, Paolo ormai poi è newyorkese, credo si possa definire un newyorkese d'adozione. A me ha colpito, ecco Paolo, questo aspetto che tu sottolineavi del voler andare avanti e però anche la difficoltà del girare questa pagina, perché poi il lutto privato, personale di queste persone, anche di coloro che ho incontrato, mi dicevano poi diventa un lutto nazionale, amplificato, e questo secondo me è anche uno di quelle dimensioni che rende così particolare l'11 settembre, e soprattutto a New York, dove credo che appunto forse nessuna famiglia sia immune perlomeno dal piangere un amico, se non proprio un parente. Però ecco, questo aspetto che dicevi te del cambiamento anche demografico in un qualche modo e quindi sociologico, lo stesso comandante dei Vigili del Fuoco di New York dell'epoca mi diceva proprio questo, cioè tantissimi che sono oggi a New York quel giorno non c'erano. Secondo te questo come influisce poi anche proprio sull'elaborazione di questo evento, intendo proprio per la città di New York? In fondo però l'attentato sventato a Times Square è di pochi anni fa, quindi davvero, come dici te, no? Questa c'è sempre nella mente del newyorkese, anche di quello che è newyorkese magari solo da 9 anni, 8 anni o anche meno.
Guardate, una cosa che è cambiata sicuramente per sempre dopo l'11 settembre sono appunto le relazioni internazionali, quindi l'effetto che ha avuto questa tragedia sul modo in cui gli Stati Uniti vedono la loro proiezione nel mondo e i rischi che comporta questa proiezione per quanto riguarda la sicurezza interna. Questo è cambiato definitivamente, riguarda tutti quanti gli abitanti degli Stati Uniti e significa un mutamento di politica, di atteggiamento nei confronti del mondo. Per certi versi può essere positivo, per altri può essere negativo perché magari porta un po' a dei sentimenti isolazionisti, ma comunque questo è sicuramente un cambiamento definitivo che è avvenuto. Sul piano personale il cambiamento è definitivo per le persone che sono state colpite direttamente da questa tragedia, gli altri certamente la ricordano, ma chi è arrivato a New York appunto negli ultimi anni e non l'ha neanche vissuta direttamente sulla propria pelle, naturalmente si concentra di più sulla ripresa, sulla rinascita del paese, sulla ricostruzione che è in corso anche a Ground Zero. Teniamo presente una cosa, che la più grande tragedia, la più grande guerra alla quale hanno partecipato gli Stati Uniti, quella che ha fatto più vittime, è stata la guerra civile. In quel caso si sono scontrati americani contro americani, eppure è stato un evento drammatico che ha fatto più morti della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, che gli americani hanno cercato di utilizzare per ricostruire, riunificare il paese e ripartire da lì per diventare una superpotenza mondiale. A maggior ragione l'11 settembre cercano di interpretarlo nella stessa maniera, di sfruttarlo per far ripartire il paese, per ritrovare l'unità e per diventare ancora più forti.
Paolo, tu cosa farai l'11 settembre? Avrai qualche avvenimento da seguire in particolare?
Adesso vediamo, ci sono varie cose che avvengono, l'11 settembre sarà una giornata molto complicata, poi ci sarà appunto l'inaugurazione del Memorial a Ground Zero, quindi insomma ci sono diversi eventi da seguire. Poi naturalmente abbiamo preparato per il giornale varie iniziative, anche un video, quindi insomma ci sono molte cose da seguire. Sarà una giornata certamente anche molto impegnativa, non solo dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista delle emozioni, perché insomma chiunque abbia vissuto da vicino quell'evento ha poi dei ricordi anche personali che ritornano in queste occasioni.
Grazie a Paolo Mastrolilli, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie davvero a Paolo Mastrolilli, corrispondente del quotidiano La Stampa da New York. Torniamo in studio con Alessandro Gisotti. Alessandro, il tuo libro 11 settembre, una storia che continua, l'abbiamo detto, raccoglie diverse testimonianze, protagonisti diretti o indiretti di quegli attentati di 10 anni fa. C'è secondo te un filo rosso che lega le loro testimonianze? A me ha colpito molte volte la mancanza di un sentimento di vendetta, ma anzi come hanno trasformato questa loro sofferenza in sentimenti positivi.
E questo è il messaggio forte che anche io ho ricevuto e che spero che chi si accosterà a questo libro possa ricevere. Il messaggio è di speranza alla fine e, come dicevo all'inizio della trasmissione, non potevo sapere quale tipo di reazione, quale tipo di sentimenti avrei trovato poi predominanti nelle persone che andavo ad incontrare, che andavo ad intervistare. A me per esempio colpisce molto quello che mi ha detto James Leichak, che è il presidente del Pentagon Memorial Fund e che ha perso il fratello nell'attentato a Washington, al Pentagono, perché questo va anche ricordato, e a Washington giustamente ci tengono. Lì sono morte 184 persone, la maggior parte erano civili peraltro, del volo e al Pentagono, e che però viene un po', è anche
oscurato,
meno
insomma,
di un po', oscurato dalle quasi 2000, dalle quasi 3000 vittime di New York. E lui, ecco, che lì ha perso il fratello e che io ho incontrato proprio lì al memoriale del Pentagono, quindi in pratica a poche decine di metri da dove suo fratello è stato ucciso, mi diceva una cosa semplice che forse noi abbiamo detto anche per noi nella nostra vita, quando magari abbiamo ricevuto una botta forte. Dice, ma in fondo qual è il modo migliore per me e per tutti gli altri di onorare mio fratello David e gli altri? Beh, è di comportarsi in modo diverso, in modo migliore rispetto all'11 settembre. Questo poi concretamente cosa vuol dire? Vuol dire una immensità di generosità che è nata dopo l'11 settembre con una veramente costellazione di associazioni, iniziative di tutti i tipi, di tutti i generi, dalle piccole alle grandi, di solidarietà, di aiuto. E appunto tu ricordavi introducendo che questa giornata, l'11 settembre, è definita la giornata del servizio per gli altri, quindi è una giornata che si dedica normalmente proprio ad iniziative di aiuto a chi è nel bisogno o chi ha difficoltà, non necessariamente legate all'11 settembre, perché poi un'altra cosa che va detta è questa: l'11 settembre l'hanno vissuta sulla pelle i newyorkesi a Washington e poi chiaramente in Pennsylvania con lo schianto del volo United 93, però mi diceva giustamente, pensiamoci in fondo, e questo è anche per noi, pensiamo all'Abruzzo, sicuramente tutti abbiamo sentito un grande dolore, uno shock per quel terremoto, ma noi a Roma, e in fondo siamo a poche, neanche decine di chilometri, non è cambiata radicalmente la nostra vita. Un tenente di polizia che ho incontrato a New York mi diceva, quando noi vedevamo l'ultimo grande terremoto in California eravamo addolorati, scioccati, ma noi abbiamo continuato a vivere la nostra vita. E così in fondo è anche per l'America. Certo, nell'immaginario collettivo americano, nel DNA ormai americano, si è inserito questo cromosoma in più dell'11 settembre, e tuttavia a Chicago piuttosto che a San Francisco e in altre città, Houston eccetera eccetera, la vita è proseguita più o meno normalmente anche dopo l'11 settembre. Questo per dire come poi davvero bisogna, come ha giustamente detto Paolo, distinguere tra quella che è l'esperienza personale a cui io ho cercato di accostarmi, di avvicinarmi con questo libro, e quella che invece è la prospettiva generale, ampia, del tessuto anche sociale americano.
Voglio ringraziare dunque Alessandro Gisotti, autore del libro 11 settembre, una storia che continua, e Fatah editrice, che verrà presentato qui alla Radio Vaticana martedì 6 settembre alle ore 16:30. Noi ci fermiamo qui, ancora buon ascolto. Ora i titoli del TG1 delle 13:30, poi la seconda parte di questa trasmissione, sempre con Alessandro. Ascolteremo proprio le voci di alcuni dei protagonisti di questo volume. Restate con noi.
Manovra, attesi oggi gli emendamenti del governo. Berlusconi, la copertura ci sarà. Ipotesi inasprimento della lotta all'evasione. Libia, i figli di Gheddafi divisi. Saif minacce, Sadi tratta la resa. Da oggi l'Italia, un nuovo ambasciatore a Tripoli. Presunta estorsione ai danni di Berlusconi in manette Giampaolo Tarantini e sua moglie. Berlusconi era solo un prestito. Sono saliti a 79 i neonati positivi al test della TBC. Secondo le indagini, l'infermiera del Gemelli già contagiata dal 2004. Riparte il campionato, in corso a Milano il Consiglio della Lega Calcio. Si cerca un accordo con l'associazione calciatori. Madonna superstar oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Altro protagonista, Roman Polanski, con il suo film accolto con grande entusiasmo dalla critica. Mentre ieri sera trionfo per George Clooney con il suo film Le Idi di Marzo. E buongiorno dal TG1. Sono attesi per il pomeriggio in Commissione al Senato gli emendamenti del governo alla manovra finanziaria. Ad illustrarli sarà il ministro dell'Economia Tremonti. Si lavora ad un forte inasprimento delle sanzioni sul fronte dell'evasione fiscale. Il presidente del Consiglio Berlusconi assicura la copertura economica ci sarà, ma resta critico il giudizio delle opposizioni. I servizi di Ida Peritore e Francesco Di Mario.
E sono le 13:35, ben trovati di nuovo all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato come sempre a quest'ora i titoli del TG1 delle 13:30. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana alle 14 con il nostro radiogiornale edizione internazionale in lingua italiana. Eccoci alla seconda parte della nostra diretta di oggi, che a 10 giorni dall'11 settembre, mancano appunto 10 giorni a questa data, dedichiamo proprio al 10° anniversario degli attentati che hanno cambiato la storia del mondo, gli attentati che colpirono New York, Washington, che colpirono anche un altro aereo che accadde proprio in Pennsylvania. Ne parliamo attraverso il libro di Alessandro Gisotti, collega giornalista della Radio Vaticana, 11 settembre, una storia che continua. Alessandro, protagonisti del tuo libro sono, abbiamo detto, diversi testimoni diretti e indiretti di quegli attentati. Sicuramente il posto d'onore proprio all'inizio del volume è dedicato ai Vigili del Fuoco di New York. Chiunque visita New York dopo quell'attentato prova emozione nel passare anche vicino a uno degli uffici, a uno dei dipartimenti dei Vigili del Fuoco che sono sparsi per la città, perché ogni caserma dei Vigili del Fuoco ha le sue vittime, perché ovviamente 10 anni fa da tutta New York i vigili corsero alle Twin Tower, entrarono in questi grattacieli per salvare la gente e in quel momento sceglievano il sacrificio, perché entrare lì dentro, forse non tutti ne erano consapevoli, ma penso che alcuni lo fossero, che entrare lì dentro significava perlomeno rischiare la morte, perché dopo aver visto gli aerei che avevano troncato in due quei grattacieli, immaginarsi che qualcosa di pericoloso e terribile stava per accadere, soprattutto per un vigile del fuoco, era abbastanza facile. Ecco, tra poco sentiremo proprio uno dei protagonisti del tuo libro, che hai intervistato nei giorni scorsi anche per la radio, Daniel Nigro, che allora si è trovato a guidare il dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York quando il suo superiore morì. Parliamo di questo. Sono una. Ecco, intanto, quanti Vigili del Fuoco morirono nelle Torri Gemelle 10 anni fa?
Ecco, questo è il dato che colpisce e che giustifica che vengano definiti i veri eroi dell'11 settembre. Ora, noi sappiamo che sono morte più o meno 3.000 persone quel giorno. 343 erano Vigili del Fuoco di New York. 343 vuol dire oltre un decimo di tutte le persone che sono morte quel giorno. Ora, noi dobbiamo anche considerare questo: nelle Torri Gemelle, al momento dell'impatto, al momento degli attentati, c'erano circa 15.000 persone. Se oggi, domenica 11 settembre, noi non piangeremo 15.000 vittime o 10.000, ma ne piangeremo comunque 3.000, sarà grazie all'eroico sacrificio di quei 343 e delle tante altre centinaia che magari non sono morte, ma che hanno messo davvero a repentaglio la propria vita. Ed è per questo che ancor più a diritto i Vigili del Fuoco di New York e quindi chiaramente per proiezione tutti i Vigili del Fuoco del mondo possono essere definiti the bravest of the brave, cioè i più coraggiosi fra i coraggiosi, come a New York vengono chiamati i Vigili del Fuoco. E quell'immagine che tu hai evocato è una cosa che credo abbia colpito me, come te, come tutti quelli che sono stati a New York dopo l'11 settembre del 2001, e cioè vedere quelle iscrizioni, quelle lapidi, perché poi questo sono accanto ad ogni entrata di una stazione dei Vigili del Fuoco. Per cui per me, per esempio, che a New York ero stato anche prima dell'11 settembre, non dava una particolare emozione passare davanti a una stazione dei Vigili del Fuoco o vedere un camion dei Firefighters di New York passare accanto a me. E le cose sono cambiate radicalmente dopo l'11 settembre del 2001. E davvero con grande spirito di sacrificio questi uomini si sono lanciati letteralmente nelle fiamme, perché poi sì, erano consapevoli che ci fosse un altissimo rischio che le torri ad un certo punto cedessero, quindi c'era una assoluta consapevolezza ad un certo punto che questo potesse accadere. E in un qualche modo i Vigili del Fuoco di New York, come anche coloro che sul volo 93 decisero di provare a prendere il comando dell'aereo e quindi sfidare i dirottatori e poi morirono e sacrificarono anche loro la propria vita, vengono in un qualche modo paragonati ai soldati che sbarcarono in Normandia il D-Day, cioè persone che erano sicure o quasi che sarebbero morte, ma che in un qualche modo sapevano anche che questo sacrificio avrebbe permesso di salvare molte vite umane. E quindi davvero restano non solo il simbolo, ma anche la pagina più bella nell'orrore che si è visto quel giorno. Si può in un qualche modo dire che davvero sotto il cielo terzo di una giornata bellissima, qual era quella mattina dell'11 settembre a New York, si è visto il peggio dell'umanità negli attentatori e il meglio dell'umanità in questi Vigili del Fuoco.
Andiamo dunque a sentire l'intervista che è realizzato pochi giorni fa qui per la Radio Vaticana a Daniel Nigro, appunto, che guidò il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York in quei giorni. Lo ascoltiamo subito.
Sicuramente ho imparato che il tempo non attenua i ricordi che sono ancora molto presenti, in particolare i ricordi degli amici cari che ho perduto. Anche se sono passati 10 anni, in alcuni giorni mi sembra che sia accaduto ieri. Penso che le celebrazioni di questo anniversario saranno legate a forti emozioni.
Immagino che in lei ci sia tristezza, ma anche il desiderio di ricordare i 343 vigili del fuoco morti l'11 settembre.
Certamente, perché ci dimostra quanto sia stato importante. Il sacrificio di queste persone ha colpito la gente in tutto il mondo. Anche questo fa parte dei 10 anni trascorsi. Tutti speriamo in un futuro più luminoso e negli ultimi 10 anni le cose sono andate un po' meglio. Penso che la gente stia bene.
I vigili del fuoco sono considerati i veri eroi dell'11 settembre. Alcuni oggi hanno ribattezzato Ground Zero in Ground Hero. Cosa significa questo per lei?
Lo trovo meraviglioso perché quel giorno c'era tanta povera gente che stava morendo nei grattacieli. E poi sono arrivati gli eroi, i vigili del fuoco. Di fronte al grande pericolo sono entrati negli edifici per tentare di salvare quella gente. E in effetti hanno salvato tante, tante persone. E durante queste operazioni molti di loro sono morti. Quindi sono riconosciuti eroi a buon titolo e in tutto il mondo.
E naturalmente è impossibile dimenticare questo sacrificio.
È un grande sacrificio. Quando poi vedi che in alcune famiglie ci sono alcuni membri che ancora piangono i loro cari che sono morti 10 anni dopo, questo indica la misura del sacrificio, non solo per coloro che sono morti, ma anche per le famiglie che hanno lasciato.
Com'è cambiata New York in questi ultimi 10 anni?
Sicuramente sia la polizia sia i vigili del fuoco sono molto più allertati per quanto riguarda il pericolo del terrorismo. Qualche anno fa c'è stato un attentato a Times Square che abbiamo potuto contenere, per cui non ci sono stati feriti. Quindi siamo più attenti alla possibilità di attentati terroristici. Dall'altro lato vedo che la gente vive la sua vita. La città è piena di turisti, di gente che va al lavoro. A Ground Zero si sta costruendo alacremente nuovi edifici e quindi nuova vita. Il posto è vibrante di vita, come lo è sempre stato.
Quali sono le sue speranze per questo 10° anniversario?
La mia speranza è che in futuro non dovremmo più fare queste cose e che in qualche modo riusciremo a mettere fine al terrorismo, anche se penso che sarà quasi impossibile. Spero che non dobbiamo passare quello che abbiamo passato qui, né a New York né in alcun'altra parte del mondo.
Ed era Daniel Nigro che guidava i Vigili del Fuoco di New York in quella terribile giornata dell'11 settembre di 10 anni fa. Daniel Nigro intervistato da Alessandro Gisotti per la Radio Vaticana. Ma Daniel Nigro, che è anche uno dei protagonisti del libro 11 settembre, una storia che continua, firmato sempre da Alessandro Gisotti. Noi abbiamo detto, Alessandro, che nel tuo libro c'è molta speranza. È anche vero che però ci sono le sofferenze di questi protagonisti dell'11 settembre. Daniel Nigro scrive anche, ti racconta anche che lui è tormentato dai sensi di colpa, perché ovviamente una persona che ha così forti responsabilità in quella circostanza continua a chiedersi ogni giorno: forse potevo fare di più.
E si chiede perché io sono vivo ed altri no. È addirittura una vera e propria sindrome, si chiama un po' la sindrome del sopravvissuto, che ahimè tantissimi di questi eroi, perché sono eroi altrettanto rispetto a coloro che ahimè hanno perso la vita quel giorno, devono affrontare: poliziotti, vigili del fuoco ed altri soccorritori, ma anche persone che si salvarono tra quelle intrappolate nelle Torri Gemelle, che magari hanno visto il 90%, se non quasi la totalità, dei propri compagni di lavoro, dei colleghi di lavoro che invece sono morti. Quindi qui apri giustamente una pagina che io cerco di esplorare attraverso le testimonianze, quello dei traumi psicologici. Io dedico proprio un capitolo a questo, con un titolo: ferite invisibili, ma non per questo evidentemente meno dolorose, ed anzi forse anche più subdole, più difficili da curare. E sì, questo è l'aspetto poi sempre presente, il dolore e il tormento che comunque resta per queste persone, anche perché si diceva di New York. Jenny Silento, cioè la psicoterapeuta che io ho incontrato a New York, che mi raccontava un po' questo problema dei traumi psicologici, mi ha veramente illuminato con questa immagine. Mi diceva: il problema qual è? Che queste persone è come se la mattina ogni giorno andassero in guerra e il pomeriggio tornassero a casa. Cosa vuol dire? Un reduce di guerra che ha sperimentato dei traumi indicibili si lascia alle spalle il luogo, quindi non deve più rivedere il luogo della sua sofferenza e dell'orrore che ha potuto sperimentare. Queste persone invece magari continuano a lavorare nella zona di Ground Zero, nel sud di Manhattan, riprendono ogni giorno gli stessi mezzi pubblici che hanno preso l'11 settembre del 2001, e quindi chiaramente la mente è riportata e ritraumatizzata ogni giorno, e poi il pomeriggio tornano a casa, la sera tornano a casa, quindi anche la difficoltà di poter curare queste persone, anche la difficoltà di poterle censire. Qualche giorno fa il New York Times dedicava un articolo a questo problema dicendo che almeno 10.000 persone sono affette ancora da problemi di carattere psichico. In realtà le persone con cui ho parlato io a New York qualche mese fa mi dicevano che il numero è più grande, perché è molto difficile da censire, come possiamo immaginare.
Un'altra cifra impressionante, cambiando argomento, parlando di altre ferite di quegli attentati, è il numero delle persone che sono morte o sono malate per aver inalato le polveri tossiche che sono state rilasciate dopo il crollo dei grattacieli.
Questo è un altro dato terribile, ed è terribile che, e questo mi è stato detto da molte delle persone che ho sentito, sia anche poco conosciuto negli Stati Uniti. Cioè, noi abbiamo dopo l'11 settembre circa 1.000 persone che sono morte, quasi sicuramente, perché anche qui non è sempre immediatamente riscontrabile, ma quasi sicuramente persone, quindi stiamo parlando di poliziotti, vigili del fuoco, medici, soccorritori di ogni genere, che sono morti perché hanno inalato fumi assolutamente tossici a Ground Zero, perché hanno toccato materiali che sono assolutamente benefici. Pensiamo che i primi 40 piani delle Twin Towers erano costruite in amianto, perché nei primi anni 70, nei primi anni 60, quando le torri sono state tirate su, verranno poi inaugurate nel 73, non c'era ancora una consapevolezza della tossicità. Quindi immaginiamo veramente che bomba chimica sia stata l'attentato, e quindi anche poi il crollo di tutti questi decine, centinaia di migliaia di tonnellate di cemento, alluminio. Tanto per rendere un'idea, è stato calcolato che con il cemento utilizzato per le Twin Towers ci si poteva fare un marciapiede lungo da Washington a New York, che sono più di 300 chilometri.
Riprendiamo un po' invece la prospettiva positiva che i protagonisti del tuo libro rilanciano a 10 anni da quegli attentati, con delle parole bellissime che sono proprio nell'ultima pagina del tuo libro, che appartengono al reverendo Kevin Madigan, il parroco di St. Peter's Church a Manhattan, proprio a poche centinaia di metri da dove si trovavano le Twin Towers. E lui ha detto nell'omelia dell'11 settembre 2002: prima dell'11 settembre eravamo abituati a guardare alle Twin Towers come al simbolo della forza dell'America nel mondo, del commercio e della finanza. Ma nel momento in cui quei palazzi sono stati ridotti in polvere, davanti ai nostri occhi abbiamo potuto vedere che davvero, dove davvero risiede la nostra forza, la nostra potenza. La nostra vera forza sta in tutti quegli atti di compassione e quei gesti di generosità e di sacrificio a cui abbiamo assistito in quel giorno e nei mesi a venire. È un po' una frase che ti ha ispirato parecchio nello scrivere il tuo libro.
E non a caso è la citazione con cui chiudo il mio libro. Davvero, io, perché poi nella quarta di copertina, forse apparentemente, enfaticamente, dico: i terroristi hanno fallito, hanno perso, perché la voglia di vivere è più forte della paura di morire. Però è così, perché noi ricordiamo che qualche tempo dopo l'11 settembre ci fu appunto una dichiarazione di uno di questi terroristi che diceva: noi amiamo la morte, cioè noi amiamo la morte, non vogliamo la vita. E questa è una perversione totale di quello che l'essere umano è. E quindi questo invece è proprio il messaggio forte di speranza. Io, come poi sentiremo anche, come tanti credo ci siamo chiesti, dov'era Dio l'11 settembre, così come dov'era Dio ad Auschwitz e in tante altre tragedie della nostra storia. Era con gli uomini che hanno scelto il bene invece che il male. E credo e spero che sia questo soprattutto che venga celebrato in America l'11 settembre di quest'anno.
E sentiamo allora il reverendo Madigan in questa tua intervista radiofonica.
My city of ruin.
Questo anniversario potrebbe diventare un punto di riferimento, a significare che possiamo ricominciare a diversi livelli. Nel quartiere nel quale vivo non si fa che costruire, costruire, costruire. Quando questo memoriale finalmente sarà terminato, diventerà un punto d'incontro per i familiari e per quelle persone che sono state colpite drammaticamente. Verremo in questo luogo per piangere i morti e per chiederci cosa abbiamo imparato dalla loro perdita.
Com'è cambiata la sua comunità nel sud di Manhattan in questo ultimo decennio?
La popolazione è quasi triplicata. Dopo l'11 settembre si temeva che la gente non volesse più vivere qui, mentre è successo esattamente il contrario. La maggior parte della gente che è venuta a vivere qui sono coppie giovani o famiglie giovani che hanno voluto iniziare una nuova vita insieme. Negli ultimi anni abbiamo avuto tantissimi battesimi e questo è un segno di come la vitalità, la vita, cresca in questo quartiere.
Dopo l'11 settembre molti hanno chiesto dove fosse Dio. Come risponderebbe lei a questa domanda?
Io sono convinto che Dio sia sempre con noi anche nelle circostanze più terribili. Questo si è reso visibile quello stesso giorno quando abbiamo assistito all'eroismo e al sacrificio degli operatori di pronto intervento, dei pompieri, dei poliziotti che hanno corso gravissimi rischi, spesso a costo della loro vita per salvare la gente. E poi anche nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi, tanta gente è venuta per mettersi a disposizione, per aiutare a trovare i resti di coloro che erano morti e per restituirli alle loro famiglie.
Come on, rise up. Come on, rise up.
Ed era padre Kevin Madigan, parroco di St. Peter's Church a Manhattan, chiesa che sorge a poche centinaia di metri da dove si ergevano le torri gemelle distrutte nell'attentato di 10 anni fa. Padre Madigan è uno dei personaggi intervistati da Alessandro Gisotti nel libro 11 settembre, una storia che continua. Alessandro, siamo proprio in chiusura, ne parlavamo poco fa anche col collega Paolo Mastrolilli. In quei giorni, poi nell'autunno 2001, si discusse molto, no, sulla lotta al terrore iniziata poi dal presidente Bush degli Stati Uniti dopo quegli attentati, e prevaleva questa immagine degli Stati Uniti come un paese che reagiva con la violenza, con la forza, quasi a vendicare, no, quegli attentati. Il tuo libro 10 anni dopo ci racconta un'America molto diversa.
Un'America molto più personale che storica, in un qualche modo. Però quello che dici te mi ricorda quello che per esempio disse John Kennedy 50 anni fa sotto il muro di Berlino, di cui abbiamo commemorato proprio pochi giorni fa l'innalzamento del 50° anniversario. Ecco, in quel discorso Kennedy è celebre per la frase "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese, però lui disse anche delle cose molto attuali. Disse: ancora oggi ci sono molti nel mondo che non comprendono il motivo di dissidio tra il mondo comunista e il mondo libero, che vengano a Berlino. La democrazia ha molti difetti, ma noi non abbiamo mai dovuto costruire un muro per tenere prigioniero il nostro popolo. Eppure ci sono molti nel mondo che pensano che il comunismo sia l'onda del futuro, che vengano a Berlino. Ecco, oggi forse, considerando le storie di queste persone, è vero, ci sono molti, 10 anni dopo l'11 settembre, che pensano che il terrorismo alla fine l'avrà vinta sulla libertà, che vadano a New York.
Grazie davvero ad Alessandro Gisotti. Ricordo, perché insomma faccio anche gioco di squadra, che martedì prossimo 6 settembre questo libro verrà presentato qui alla Sala Marconi della Radio Vaticana alle 16:30. Un ringraziamento infine a Roberto Fortunato in console, Patrizio Ciprari, Elena Colso in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.